Ai Maria, carissimi, benvenuti a questa nuova puntata di istruzione di dottrina cristiana tratta dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, dopo aver parlato, spiegato la dottrina cristiana che riguarda la fede, quindi con gli articoli del credo, quindi ciò che noi dobbiamo credere, ora diamo principio alla spiegazione della seconda parte della dottrina cristiana che riguarda la morale, cioè la divina legge che bisogna osservare. Infatti, per essere buoni cristiani e conseguire l'eterna salvezza, non basta credere solo in Dio, è necessario pure fare la sua volontà, che vuol dire osservare i suoi comandamenti. Come dice Gesù nel Vangelo, ecco, se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Anzi, noi possiamo dire che anche la pratica fedele della divina legge, a questa osservanza della divina legge sono ordinate anche le verità del credo, quindi le verità della fede. Quindi i dogmi della fede sono verità speculative che si dirigono principalmente al nostro intelletto, ma sono anche pure le grandi colonne su cui riposa l'edificio della morale cristiana, e quindi questa morale che è contenuta nella legge di Dio. Quindi noi vogliamo parlare con questa seconda parte, ecco, proprio del Decalogo, quindi dei comandamenti. Però ecco, prima di esporre i comandamenti, vogliamo introdurre dei punti fondamentali che formano i principi della morale cristiana, quindi alcune nozioni generali sulla legge di Dio. E quindi queste premesse ci aiuteranno molto a comprendere, a darci il concetto giusto della legge di Dio, quindi anche come osservarla. Ecco, quindi in generale questa seconda parte parlerà dell'uomo, no? Quindi della sua vocazione, essendo fatto a immagine di Dio, chiamato alla beatitudine eterna, quindi regolata dalla legge morale. Quindi poi vedremo proprio questi principi dei fondamenti, dei requisiti che riguardano proprio la libertà dell'uomo, quindi la moralità degli atti umani, la coscienza, le virtù, il peccato, quindi la salvezza di Dio attraverso la morale generale, i comandamenti e i precetti della Chiesa. Ovviamente avremo poi da consultare, quindi poi richiamo anche a voi la lettura dei testi, quindi del Catechismo della Chiesa Cattolica, ai numeri 1699 al 2557, poi con il compendio dal numero 357 al 533, poi il Catechismo di San Pio X, scusate, 433. Poi dal Catechismo San Pio X, numero 135 a 155 e poi 161-266. Poi avremo anche un apporto, ecco, del nuovo lavoro compiuto da un vescovo, Atanasio Schneider, che ha fatto anche un bel lavoro su un catechismo chiamato Credo, pubblicato alla fine del 2024. Quindi faremo anche qualche riferimento, ecco, a quest'opera. Avremo poi anche come testo base classico di spiegazione del catechismo, e quindi anche la parte morale dei comandamenti di Castegnaro, un'opera del 1558. Ecco, quindi ora parliamo Passiamo proprio alla catechesi di oggi, dopo questa premessa, che è la numero quindicesima, sarebbe la prima della seconda parte. Quindi noi oggi noi trattiamo della legge morale. Ecco, noi dobbiamo dire che l'uomo ha una particolare vocazione, cioè la vocazione alla beatitudine eterna. Infatti, l'uomo è stato creato da Dio a sua immagine e somiglianza, quindi dotato di un'anima spirituale e immortale, quindi di intelligenza e di libera volontà. Quindi l'uomo è ordinato a Dio e quindi è chiamato con la sua anima e il suo corpo alla beatitudine eterna. Quindi la beatitudine eterna che noi naturalmente consiste, già abbiamo visto anche nella catechesi scorsa, nella visione di Dio per tutta l'eternità, quindi si partecipa alla felicità eterna. E quindi ecco, per raggiungere questa felicità eterna, quindi noi possiamo partecipare della vita divina su questa terra attraverso la grazia infusa nella nostra anima. E poi ecco, osservando ecco, i comandamenti, ecco, possiamo poi alla fine ottenere proprio il premio della vita eterna. E quindi no, la nostra vita è regolata proprio dalla legge morale. Quindi, ecco, la legge morale, come ecco, prima noi troviamo compendiato quello che abbiamo detto nel 358-362, nel compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, quindi questa legge morale già, ecco, possiamo intenderla leggendo, ecco, la definizione. Ecco, del compendio, numero 415, fa parte proprio della sapienza divina, cioè prescrive all'uomo le vie, le norme di condotta che conducono alla beatitudine promessa e quindi vietano anche le strade che allontanano da Dio. Naturalmente, ecco, per meglio intendere dobbiamo poi andare alla parte pratica, no? Per quanto riguarda ecco, la morale, quindi circa la legge. Ecco, quando noi diciamo morale e onesto un uomo, che cosa intendiamo? Intendiamo un uomo che vive secondo certe leggi, quindi che si impongono alla coscienza umana, quindi leggi che stanno al di fuori, al di sopra di lui e hanno lo scopo di allontanarlo dal male e indirizzarlo al bene. E così quando diciamo che un modo di agire o un'azione o il complesso di una vita immorale, retto, onesto, intendiamo che in conformità di una regola superiore dei costumi, a cui l'azione o la vita tutta di un uomo obbedisce e si sottomette. Ecco, noi dobbiamo capire che già tutte le creature dell'universo, viventi e non viventi, quindi dalle più grandi alle più piccole, sono governati da leggi fisse, quindi conformi alla loro natura particolare, che hanno la funzione di guidarla allo scopo specifico a cui sono destinate nell'economia dell'universo. Quindi così anche l'uomo, no? È regolato, ecco, da queste leggi. Quindi, ecco, le creature che sono regolate appunto da questa legge, sono regolate appunto da una legge fisica, ecco, si dice appunto questo nella natura. Mentre l'uomo, ecco, l'uomo che è una creatura intelligente e libera, ecco, viene governato da una legge superiore, quindi che che regola non solo le funzioni del suo organismo fisico, ma di più le sue facoltà spirituali, che sono l'intelligenza e la volontà, perché queste, presiedendo ad ogni sua attività interna ed esterna, ed essendo d'altronde in balia di una libertà capricciosa e pericolosa, non abbiano a portarlo fuori della strada giusta e sicura che lo conduce allo scopo della sua vita. Quindi, mentre nelle creature, nelle altre creature, parliamo di leggi fisiche, qui per quanto riguarda l'uomo, ecco, noi parliamo di legge morale, che poi è impressa proprio nel cuore dell'uomo, che Dio ha impresso nel cuore dell'uomo. Ecco, noi possiamo aggiungere che quindi, essendo l'uomo, quindi fatto di materia e di anima, no? Ecco, ha proprio questo aspetto particolare. Quindi segue la legge fisica e meccanica e fisiologica del corpo, quindi della parte materiale, e poi abbiamo la parte spirituale, no? Quindi che l'anima, che è sostanza semplice, immortale, la quale nei disegni di colui che l'ha creata deve far capo un giorno a un'altra vita superiore, alla presente. Ecco, anzi, in virtù di una grazia divina, ad una vita soprannaturale, in un mondo oggi a noi invisibile, quindi che quest'anima, proprio attraverso la grazia, è chiamata l'anima alla vita, alla beatitudine eterna, quindi nei cieli. Quindi l'uomo ha un doppio fine da raggiungere nella sua vita, quindi un fine semplicemente naturale, quindi che si può conoscere col solo lume della ragione, e un fine soprannaturale che si può conoscere alla luce della fede e quindi della rivelazione. Quindi abbiamo, ecco, la morale naturale, no? Quindi che noi possiamo conoscerla con il solo lume della ragione, e poi abbiamo la morale cristiana o evangelica, quella soprannaturale, che attinge proprio dalla rivelazione. Ecco, ora vediamo anche la necessità della legge morale. Ecco, abbiamo visto che tutti gli esseri dell'universo creato, quindi quelli che appartengono al regno minerale o quello vegetale, o a quegli animali, sono sottomessi a delle leggi superiori immutabili, quindi per raggiungere lo scopo della loro esistenza. Qualcuno potrebbe pensare che l'uomo, essendo dotate di una particolare intelligenza, no? Quindi di queste facoltà spirituale, sia lasciato indipendente, quindi anche operare senza una particolare legge, proprio poi esercitando quella caratteristica dell'uomo che è proprio la libertà. Però, come potrebbe poi l'uomo raggiungere il suo fine naturale, che consiste nel suo benessere temporale, più ancora il suo fine soprannaturale? È necessario che ci sia proprio ecco, una norma, una legge che lo indirizzi proprio per il conseguimento del suo fine, quello appunto della beatitudine, quindi della vita eterna. Ecco, noi possiamo, proprio per richiamare proprio questa necessità per l'uomo di questa legge, che regoli le facoltà del suo spirito, quindi in ordine al doppio fine a cui egli deve tendere, ecco, vogliamo esporre, richiamare l'attenzione su tre fatti che ognuno può constatare, ecco, con la propria esperienza. Ecco, il primo è È certo che nel mondo morale si constata la presenza di due elementi contrari, cioè, o meglio, di due forze antitetiche, ossia opposte l'una all'altra, che si combattono e si contendono il possesso degli altri. Cioè, ovviamente abbiamo il bene e il male. Ecco, nessuno dotato ecco, di sana ragione può negarlo, no? Ecco, abbiamo questo lo riscontriamo dalle esperienze, ma ecco, pensiamo anche nelle civiltà più antiche, pensiamo dell'India, dell'Egitto, della Cina, no? Nei loro libri misteriosi e nei loro monumenti ne fanno testimonianza. Ecco, sono solo ultimamente i filosofi del modernismo moderno, che facendo derivare l'uomo dagli animali inferiori attraverso non si sa quale evoluzione, trattandolo quindi come l'uomo come una bestia perfezionata, non ammettono alcuna differenza tra la bestia e l'uomo, quindi nessuna distinzione fra azioni buone e cattive. Perché ritengono che tutte le azioni sono governate da una stessa legge che è l'istinto, la necessità, la legge fisica e meccanica. Quindi anche Engels scriveva: per la derivazione dell'uomo dal regno animale, l'uomo non può mai liberarsi dalla bestia, sicché si può disporre soltanto di un più o di un meno nel grado di bestialità o di umanità. Però, ecco, contro questa teoria, la coscienza umana e il buon senso stesso si ribellano sdegnosamente. Ecco, noi già possiamo per esempio vedere l'esempio, no? C'è cioè, un Nerone che si diverte a bruciare vivi centinaia di martiri nei suoi giardini, invece un San Pietro che darà vita per la sua fede, no, ecco, vediamo la differenza tra una persona che agisce male e una persona che agisce bene, oppure tra una sposa fedele e una sposa adultera, tra figli che rispettano i genitori e altri no. Ecco, possiamo vedere anche la differenza tra il carnefice e la vittima, tra l'onesto e il disonesto, tra l'oppressore e l'oppresso. No? Quindi è la coscienza stessa che insorge, quindi che è la voce della natura stessa, che riconosce la differenza profonda fra bene e male e quindi dimostra luminosamente la necessità, anzi l'esistenza stessa di una legge morale. Senza la quale sarebbe illusione e chimera qualunque distinzione delle azioni umane. Ecco, poi un altro fattore importante collegato al primo, che ci prova la necessità di una legge morale, è questo, che l'uomo, essendo dotato di ragione, a preferenza degli esseri inferiori, ha pure il dono della libertà. Quindi egli è un essere libero nei suoi atti, nel senso che può determinarsi ad operare o non operare, ad operare in un modo o nel senso contrario, il che vuol dire che può fare o non fare il bene, può non fare e anche fare il male. Anche qui, ecco, i cosiddetti falsi teologi, filosofi, ecco, per esempio, quelli del materialismo, no? Che sostengono la loro tesi che l'uomo, sembra anche il marxismo, no? Che l'uomo, essendo una derivazione dalle bestie, è determinato, nei suoi atti da un istinto incoercibile o da una legge fisica e meccanica che attutisce la sua volontà e quindi lo costringe a non operare diversamente. E quindi, per esempio, un penalista del secolo scorso, Enrico Ferri, diceva anzi, della fine del 1800, diceva che nel suo libro Socialismo e Scienza Positiva, che scriveva che i sistemi penali odierni, basati sul concetto di libero arbitrio e di colpa morale, sono assurdi, perché il delitto è un fenomeno naturale e sociale come la pazzia e il suicidio, quindi determinato dalla normale costituzione organica e psichica del delinquente, insieme all'influenza dell'ambiente fisico e dell'ambiente sociale. Quindi capite, e purtroppo lo stiamo sentendo anche nei nostri giorni, non so se seguite anche le notizie, che si capisce che in base a questo principio bisognerebbe aprire tutte le prigioni, tutti i penitenziari, tutte le case di pene, lasciare impuniti i malfattori, e quindi bruciare tutti i codici penali delle nazioni. Perché non fanno che sanzionare la più flagrante delle ingiustizie. Quindi, praticamente, perché l'uomo segue il suo istinto, no? O è condizionato secondo queste false teorie. Però no, l'uomo è essenzialmente libero nei suoi atti, cioè egli prova in se stesso il senso intimo di questa libertà, cioè si sente cioè capace di operare o non operare, di fare una cosa o di fare una cosa contraria. Sicché anche di fronte alla prospettiva del bene e del male, sente di potersi muovere in direzione sia dell'uno come dell'altro. Quindi l'uomo è libero, cioè ha la capacità materiale di fare anche il male, però non ne ha il diritto e non lo deve fare, per il semplice motivo che essendo una creatura dotata di ragione, che gli fa discernere quello che è bene e quello che è male, è soggetto naturalmente a una legge superiore che proibisce il male, quello almeno che la ragione indica come male. E noi abbiamo una legge impressa poi nel nostro cuore. E quindi anche che poi Dio poi promulga proprio perché l'uomo può sviare. Quindi ecco la legge morale, quindi che è necessaria per aiutare l'uomo a praticare il bene e a fuggire il male. Poi c'è anche un terzo motivo che determina questa necessità della legge morale, cioè l'uomo, oltre che essere libero nelle sue azioni, è combattuto da passioni disordinate che lo spingono al male e tentano di prendere la mano alla sua libertà. Ecco, tutti riconosciamo queste tendenze malvagie. Che allineano nel fondo della nostra natura degradata e corrotta dal primo peccato, cioè ovviamente il peccato originale ha portato a delle conseguenze negative. Anche se ecco, con il battesimo viene eliminato il peccato originale, c'è questa radice di tendenza al male che è rimasta e si è lasciata. Per umiliarci, ecco, quindi anche per farci dare la possibilità anche di combattere, di meritare, no? Di cercare di superarle con la buona volontà e poi soprattutto con l'aiuto della grazia. Quindi la cosiddetta, viene chiamata in teologia, la concupiscenza, no? Ecco, poi con i suoi risvolti, so, attraverso i vizi capitali, no? Quindi, non so, la lussuria, l'ira, la gola, l'invidia, l'accidia, ecco. Sono questi vizi che, ecco, poi ci portano al male, che poi dopo può diventare proprio come un'abitudine, no? E quindi, capite, ci sono queste passioni che l'uomo poi deve affrontare, quindi deve affrontare con la grazia di Dio. E poi c'è proprio questa legge, ecco, la legge, questa legge superiore, immutabile, autorevole, c'è anche già danni da sanzioni severe indeclinabili, che poi aiuta l'uomo, quindi anche a far sì che queste tendenze cattive abbiano un freno. Siano ostacolate proprio in questa tendenza al male. Quindi ecco la legge morale necessaria per superare le nostre cattive tendenze. E poi la legge morale, oltre a salvaguardare l'individuo, salvaguarda anche la società, ecco, da una libertà incontrollata e incontrollabile. Perché se si lascia il freno a queste passioni, a queste tendenze, possiamo dire che allora è come quando nel firmamento gli astri non seguono più la loro legge e quindi praticamente questo porterebbe poi a un disastro, no? Quindi all'apocalisse, ovviamente. Tutto sarebbe distrutto proprio perché gli astri non seguono più la loro traiettoria, quindi le loro leggi che regolano l'universo. Così anche la legge morale regola la nostra vita umana, quindi nel perfetto ordine, quindi anche nella perfetta socialità, quindi interna e regola, ecco, il rapporto con gli altri esseri. Se no, ripeto, ci sarebbe per i popoli distruzione e morte, come avviene quando non si segue più la legge morale. Poi ecco, vediamo questa legge da dove viene, no? Questa legge morale. Ovviamente subito possiamo rispondere che l'uomo, questa legge morale che regola gli atti umani, non può venire dall'uomo stesso. Ma è necessariamente qualcosa che a lui superiore, cioè proviene dal di fuori, da un essere che gli è superiore e gliela impone, che poi l'ha impressa poi anche nel proprio cuore. Quindi, praticamente, essendo l'uomo creato da Dio, questa legge viene proprio da lui, perché Dio appunto è il creatore, l'ordinatore e il conservatore di tutto l'universo. Quindi Dio, che per l'uomo, creatura dotata di intelligenza e di volontà, capolavoro delle sue mani, è l'alfa e l'omega, cioè il principio e l'ultimo fine. Quindi questa legge morale Dio l'ha data fin dal principio dell'umanità, quindi stampandola nella coscienza umana come legge di natura, e poi è stata promulgata più tardi nel Decalogo come legge scritta. E portandola nella pienezza dei tempi per mezzo del suo verbo fatto carne all'apice della sua perfezione. E quindi che poi vediamo anche compendiata anche questa legge anche nella promulgazione delle cosiddette beatitudini, che poi vedremo successivamente. Ecco, ora tutto quello che abbiamo detto voi potete trovarli quindi il Catechismo della Chiesa Cattolica dal 1699, 1725, 1984, poi nel Compendio dal 357 a 362, 415-421, poi del Catechismo San Pio X, 161-163, poi nel credo del vescovo Schneider, la parte seconda, numero 16 e 36 56. E poi nel Castegnaro, ecco, dal volume secondo, pagina 124. Ecco, voglio richiamare veramente anche alcuni numeri, ecco, per ricordarci quello che abbiamo detto. Ecco, quel numero 415, che cos'è la legge morale? La legge morale è l'opera della sapienza divina, perché prescrive all'uomo le vie, le norme di condotta che conducono alla beatitudine promessa e vietano le strade che allontanano da Dio. Quindi numero 415. Ecco, in che cosa consiste la legge morale naturale, 416? La legge naturale, iscritta dal creatore nel cuore di ogni uomo, consiste in una partecipazione alla sapienza e alla bontà di Dio ed esprime il senso morale originario che permette all'uomo di discernere per mezzo della ragione il bene e il male. Essa è universale e immutabile e pone la base di doveri e di diritti fondamentali della persona, nonché della comunità umana e della stessa legge civile. Quindi questo 416 del compendio. È percepita da tutti tale legge, numero 417, a causa del peccato, la legge naturale non sempre e non da tutti viene percepita con uguale chiarezza e immediatezza. Ecco, per questo Dio ha scritto sulle tavole della legge quanto gli uomini non riuscivano a leggere nei loro cuori. Ecco Sant'Agostino, vedete, proprio molto chiaro. Quindi questo al numero 417. Ecco, anche poi circa la legge nuova, dove si trova la legge nuova? Numero 421. La legge nuova si trova in tutta la vita e la predicazione di Cristo e nella catechesi morale degli apostoli. Il discorso della montagna ne è la principale espressione. Ecco il numero 421. Ave Maria Carissimi, siamo arrivati alla fine di questa quindicesima catechesi, la prima che riguarda la morale, la seconda parte di queste catechesi di dottrina cristiana. E quindi abbiamo visto la legge morale, poi ecco nelle prossime catechesi parleremo della coscienza, ecco, cioè la libertà e poi della coscienza. Ecco, vi ringrazio dell'attenzione e quindi vi do appuntamento alla prossima catechesi. Grazie e Ave Maria.